Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, allora, innanzitutto, prima di cominciare la trasmissione, che continueremo il discorso sulla volontà come elemento, come argomento principale della trasmissione, vi ricordo i prossimi appuntamenti, che è per sabato 26 febbraio 2005 alle ore 20:30, qui in sala dibattiti a Radio Gamma 5, in via Belzoni 9, Cadoneghe. Terremo il dibattito sul togliersi dal centro del mondo, il primo dibattito relativo al sistema sociale. Il 19 marzo 2005, presso il Bosco Sacro che abbiamo a Jesolo, terremo il rito sull'equinozio di primavera. E il 25 marzo 2005 a Marostica sarà organizzata la cena del Musso, ad opera sempre degli amici di Marostica, degli amici dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, una vecchia tradizione che viene continuamente rinverdita. Detto questo, vi ricordo ancora, ancora una volta il libro di Laura Rangoni, Il Paganesimo, che è un libro che serve per avere un'idea generale di quello che è il paganesimo antico e moderno, insomma. Vi dà un'idea di quello che sono le cose, ecco, e da là potete partire per la vostra ricerca, per le cose che vi piacciono e per ampliarvi. Vi dà un quadro generale. Bene, detto questo, voglio riproporre ancora una volta la canzone di Viking, perché è importante. Cos'è che è importante di questa canzone? Al di là della canzone, la canzone è molto bella. Però quello che è importante è che stia tentando di nascere anche in questo paese un cantare delle canzoni che si riferiscono a temi pagani, cioè a temi di relazione fra noi e il mondo che ci circonda, cioè di piacere fra gli uomini e il mondo che ci sta attorno. Per questo è importante, cioè per me questa canzone, già avevo rilevato l'importanza della Notte Silenziosa di Silent Night, fatta dalla nostra amica Viking, e la traduzione che era stata fatta varie volte, insomma, praticamente diceva: notte silenziosa, notte di solstizio, tutto sereno e tutto riluce, la natura sonnecchia nel bosco e nella valle fino a primavera, quando lei si sveglia. Crescete spiriti addormentati, crescete forti, spiriti addormentati, crescete forti, notte silenziose e così via. Bene, queste parole erano state trovate dalla nostra amica in internet, gli piacevano e le ha accoppiate con la musica di Silent Night e ne ha fatto una canzone di stile pagano. Mentre invece la Baciata dal Sole, Kissed by the Sun, è invece una canzone che ha scritto lei, parole e musica suoi, ed è un nascere dei canti, delle canzoni che fanno parte del paganesimo, per cui un inno a quelle che sono le relazioni fra gli uomini e il mondo, e in questo caso fra la persona e il sole. E dice la canzone: quando tu sei baciata dal sole, raggi di luce caldi come una tazza di latte risplendono sulla tua testa tigrata. Tu chiudi gli occhi, irradia vita e sinfonie, proprio come in giorni tranquilli. Sì, lo so come ti senti, e il mondo continua a pensare a centinaia e centinaia di bugie per congelare le menti, ma io me ne frego. Quando tu sei baciata dal sole, tu non sai come stupidi esseri umani dicono che le nostre azioni non sono naturali. La Chiesa Cattolica e i suoi terroristi dicono che noi siamo niente qui, ma io invece valgo tanto. Sì, lo so, tutti vogliono uccidere il forte sapore della conoscenza, perché scambiano progresso e tecnocrazia in una luce dogma. Hai visto il Rainbow Warriors che affondava? Mentre cercava di spegnere il sole, il tuo sole, perché è radioattivo come una bomba atomica. Bene, questa è la canzone della nostra amica Viking che vi propongo. Baciata dal sole di Viking. Bene, andiamo avanti allora con la trasmissione di oggi, che continua il discorso sulla volontà che avevamo cominciato. Ed è, per noi è un discorso importante, fondamentale, perché se nel primo dibattito del Crogiolo d'Ostragone abbiamo definito l'uomo davanti al mondo, cioè l'individuo davanti al mondo, nel secondo dibattito andiamo a definire il mondo della stregoneria, cioè nel secondo dibattito andiamo a definire come funziona il mondo in cui viviamo. E il mondo in cui viviamo naturalmente non è il mondo della forma, non è il mondo dei numeri, non è il mondo della quantità, ma è il mondo dell'azione, è il mondo della determinazione soggettiva. Se noi non riusciamo a capire questo, chiaramente abbiamo delle difficoltà nell'affrontare un percorso di stregoneria. Perché mentre i monoteisti cristiani danno soltanto al loro Dio padrone la possibilità di agire, i pagani, i politeisti, danno ad ogni soggetto esistente la possibilità di agire, non solo, ma la necessità di agire, perché soltanto agendo il soggetto costruisce se stesso. Allora, la contrapposizione, una delle contrapposizioni, ne abbiamo viste centinaia in questi anni di trasmissioni, che c'è fra monoteismo, cristianesimo da una parte, e politeismo, paganesimo dall'altra, è come noi consideriamo l'uomo in base alla sua vita. Cioè, mentre il cristianesimo chiede all'uomo di sottomettersi ad una verità rivelata, folle e pazza, che lui ritiene mandata da Dio, il pagano politeista afferma che l'uomo, come ogni soggetto della natura, deve determinare se stesso, cioè deve agire, deve scegliere, deve mettere in atto le proprie strategie di esistenza e deve muoversi nell'oggettività in cui è nato, cioè nel mondo in cui è nato. Questi due modi di vedere la realtà non hanno mediazioni, cioè non sono mediabili, o l'uno o l'altro. O l'essere umano, come dicono i pagani politeisti, vive una vita attraverso la quale costruisce se stesso, accumula la propria esperienza, compatta le proprie strutture psichiche, oppure, come dicono i monoteisti, l'essere umano si adegua alla volontà e alla morale imposta dal loro Dio padrone. Se una cosa è vera, l'altra è falsa. Se una cosa è vera, l'altra è falsa. Pertanto, se hanno ragione i pagani politeisti, significa che adeguarsi a una verità implica malattia, malattia somatizzata, malattia mentale, malattia psichica, malattia fisica. Se hanno ragione i cristiani, adeguarsi alla volontà del Dio padrone è salute. Non ci sono alternative. Ed è inutile che i cristiani tentino di risolvere il fatto che adeguarsi alla volontà del Dio padrone significa subire il tsunami o significa subire la malattia, subire il dolore che il Dio padrone si diverte a mandare per provare la fede delle persone. Cioè è una roba da fuori di testa che solo un malato mentale, tipo Wojtyla o la sua banda di assassini, può elaborare per giustificare il dolore dell'umanità. Questa è una cosa veramente infame. Allora, le due cose sono chiaramente antagoniste, ma le due cose non sono antagoniste soltanto nella rappresentazione, nella definizione del modo con cui l'uomo guarda il mondo, ma sono antagoniste proprio nella rappresentazione, nell'immaginato che l'uomo ne ha del mondo. Mentre per il monoteista, ma in questo caso scartiamo il monoteista perché andiamo un po' più a fondo, mentre per la ragione il mondo è forma, è quantità, è immagine, per la stregoneria il mondo è azione. Cioè il mondo è tale perché è in grado di mettere in atto delle azioni. Noi esistiamo soltanto perché nel mondo mettiamo in atto delle azioni. Il Dio esiste perché mette in atto delle azioni. Il soggetto si fa un Dio perché nel mondo mette in atto delle azioni. Ed è fondamentale riuscire a capire questo, perché anche se non ve lo insegnano, non ve lo spiegano mai, per un monoteista l'intelligenza appartiene al Dio padrone e non agli altri. Il Dio padrone manifesta la sua intelligenza, per cui il Dio padrone manifesta la sua morale, gli altri, le persone, devono adeguarsi a quella morale. Mentre invece nel politeismo non esiste un Dio padrone che manifesta una morale, la morale è il prodotto degli uomini, è il prodotto dell'azione umana, delle rappresentazioni, delle relazioni fra l'uomo e il mondo, pertanto la morale viene a modificarsi in continuazione a seconda delle necessità umane. Per cui non esiste una possibilità proprio di relazionare le due cose. E per i pagani, proprio perché la morale si modifica, il mondo non è dato dalla forma, non è dato dalla rappresentazione, ma è dato dalle azioni. Le azioni determinano il mondo. E le azioni determinano il mondo rappresentano il fluire, il rappresentarsi nel mondo della ragione ciò che è il mondo della volontà. Siccome il mondo della volontà non è descrivibile attraverso la ragione. La ragione non è in grado di descrivere l'immenso in cui lei è contenuta. Il mondo della volontà fluisce all'interno della ragione e diventa la capacità d'azione del soggetto. Zeus combatte la sua titanomachia contro i titani, sconfigge i titani, li relega nel Tartaro, e lui si garantisce la possibilità di far nascere la ragione. La ragione è il risultato della vittoria di Zeus nella titanomachia. I titani sono tutte le forze che noi abbiamo dentro di noi e che premono per esprimersi, ma Zeus li ha confinati nel Tartaro, li ha confinati dentro il nostro cuore, e noi agiamo all'interno della ragione. Ma all'interno della ragione non agiamo in maniera statica, ma agiamo, e nel momento in cui agiamo i titani mettono il naso fuori. E allora Zeus cosa ha fatto? Attraverso i titani lui partorisce le strategie all'interno delle quali agire nel mondo della ragione. Per esempio, attraverso Temi viene partorita Nomos, viene partorita Dike, viene partorita Nomos e la buona legge, Dike e la giustizia. Attraverso Mnemosine viene partorite le muse, e sono le strategie degli esseri umani. Attraverso Latona viene partorita la bisessualità, gli esseri maschili e gli esseri femminili. Attraverso Meti, fagocitando Meti, viene partorita Atena, l'arte dell'agguato, e così via. Cioè Zeus sconfigge i titani e nello stesso tempo costruisce le strategie di esistenza proprio partendo dai titani stessi, perché Latona è un titano, Temi è una titana, cioè da loro nascono quelle strategie che noi mettiamo in essere. Nasce, per esempio, dentro di noi abbiamo Prometeo, dentro di noi abbiamo Atlante, dentro di noi abbiamo tutti i giganti che nascono dai titani, che stanno nel nostro cuore, e noi siamo in grado di esprimerli qualora mettiamo in essere le nostre azioni di esistenza. L'azione è l'oggetto che ci qualifica. L'azione, che in filosofia, che nella ragione, è identificata con l'oggetto, in realtà l'azione è l'oggetto. L'oggetto diventa materia nella misura in cui agisce. Io divento un soggetto nella misura in cui metto in essere le mie azioni. Le mie azioni qualificano il mio essere soggetto, qualificano la qualità del mio essere soggetto. E questo è il primo passo che fanno gli stregoni per entrare nei mondi della percezione. Nei mondi della percezione gli oggetti esistono nella misura in cui agiscono, però gli oggetti esistono nella misura in cui agiscono, però io posso farli affluire alla coscienza, alla descrizione, al mio parlato, soltanto se a quelle azioni le rappresento con una forma. Ed ecco che i bisessuati, la bisessualità che nasce da Latona, che si rappresenta come Artemide e come Apollo, io li posso definire come Artemide e come Apollo proprio perché da Latona c'è una germinazione, c'è un'azione in essere. Però siccome l'azione in essere da Latona è la nascita del femminile, la nascita del maschile, ecco che rappresento nel mito, attraverso il mito, due personaggi che mantengono quelle caratteristiche che da Latona nascono. Per cui Artemide sarà una bambina di 9 anni, perché il principio femminile è incontaminato e incontaminabile. Apollo sarà un uomo un po' stupido, un po' stronzo, un po' potente, un po' arrogante, con molta volontà, con molta determinazione, qualche volta squallido e qualche volta grandioso. Le caratteristiche che hanno un po' gli esseri maschili, e spesso pronti anche a lasciare la pelle per l'ideale. Ecco, queste cose vengono rappresentate nel mito, ma vengono rappresentate perché sono delle azioni che nascono proprio dal fare di Zeus, e sono tutte azioni che sono dentro di noi. Bene, andiamo allora avanti un po' col dibattito, dove eravamo arrivati. Innanzitutto, spostando la nostra attenzione dall'oggetto descritto all'azione che descrive l'oggetto, stiamo rispondendo alla domanda: come possiamo giungere nel mondo dell'azione e della volontà? Innanzitutto, spostando la nostra attenzione dall'oggetto descritto all'azione che descrive l'oggetto. Le azioni che l'oggetto compie sono i fenomeni che si presentano a noi e dalle quali dobbiamo partire per intendere l'oggetto stesso. Intanto, definiamo gli uomini guardando le azioni che fanno. Le azioni che noi osserviamo e gli intenti che in quelle azioni intuiamo devono portarci a definire gli uomini. Poi si passa dal sistema sociale nel quale viviamo all'insieme degli esseri della natura. La cosa più importante è che la descrizione o definizione che noi diamo del soggetto sia relativa alle azioni che il soggetto compie. Perché questo è importante? Perché ci permette di superare la ragione bloccando le sue illusioni. Cosa ci costringe a fare la ragione? Ci costringe a descrivere un soggetto e, una volta descritto, a proiettare su quel soggetto delle aspettative come noi siamo stati educati a credere che l'oggetto sia o faccia. Questa abitudine a credere ci porta a sorvolare sulle azioni reali del soggetto, per sottolineare del soggetto solo quelle azioni che il soggetto compie in ottemperanza alle nostre aspettative. Così, per costruire l'inganno, cosa deve fare il soggetto? Fare qualche azione che rientra nelle aspettative dello spettatore, presentarla con enfasi e intervallare quelle azioni con azioni diverse dalle aspettative dello spettatore, non enfatizzandole. Il risultato sarà che lo spettatore non si accorgerà che le azioni che vengono davvero ad incidere su se stesso sono quelle che non vengono manifestate con enfasi. Proiettando le illusioni della propria ragione sull'oggetto descritto allo spettatore, sfugge la reale portata delle azioni commesse dall'oggetto. Se l'individuo sposta la sua attenzione dal soggetto che mette in essere le azioni alle azioni per definire il soggetto, impedisce all'azione del soggetto di ingannarlo. Questa azione di alterazione del punto su cui focalizzare la propria attenzione è il primo passo che porta l'individuo a descrivere il mondo attraverso le azioni, il primo passo per mettere a fuoco volontà. Noi abbiamo degli esempi del genere anche nell'ultima nella politica che avviene in questo momento, no? Cosa deve fare il politico di turno? Il politico di turno, non dico quale, non dico come, non ha importanza, ha una linea e deve raggiungere degli obiettivi. Però non deve far smascherare i propri obiettivi. E allora cosa fa? Mette molta enfasi a non rispondere al telefono, fra le altre cose, mette molta enfasi nel propagandare le azioni che fa all'interno della propria linea e fa passare in silenzio, fa passare sotto banco quelle che sono le azioni che non appartengono alla propria linea. Per cui quando lui deve fregare delle persone, quando lui deve ingannare delle persone, non fa altro che far passare in silenzio la sua attività di inganno e mettere molta enfasi su cose che non ingannano le persone, che sono in linea con quello che lui ha sempre detto, con quello che lui ha sempre sostenuto. Finché noi non siamo in grado di osservare un soggetto, di osservare un individuo dalle azioni che compie e dalle azioni reali, cioè domani ti diminuisco le tasse, aumentato il costo della luce e il costo del gas, allora domani ti diminuisco le tasse, te lo faccio con tanta enfasi, è aumentato il costo della luce, del gas o dell'ICI, te lo faccio passare in silenzio. Cioè, questo modo di essere e questo modo di rappresentare fa parte dell'inganno. L'inganno viene scoperto soltanto dalle persone che osservano le azioni. D'accordo, tu hai detto che domani va a abbassare le tasse, vedremo domani, per cui questo non me ne frega niente. Adesso intanto mi ha aumentato l'Enel, mi ha aumentato il gas, mi ha aumentato l'ICI. Cioè, guardiamo le azioni reali anziché l'enfasi con cui le azioni vengono prodotte. Questo vale per tutti gli aspetti della nostra vita. Con la politica è facile, cioè l'esempio politico è l'esempio più facile, ma vale un po' per tutto ciò che noi su cui noi entriamo in relazione nella vita quotidiana. Cioè, noi dobbiamo osservare molto le azioni delle persone, non tanto ciò che esce dalla loro bocca o da come viene presentato. Sono le azioni che ci qualificano le persone. Questo è il primo passo per scorgere il mondo di volontà. Ebbene, che il mondo di volontà sia un mondo d'azione, noi lo troviamo anche nell'attività della psicoterapia, cioè non tanto il mondo d'azione di volontà, ma che l'azione in se stessa è un modo con cui noi costruiamo e variamo noi stessi. Perché, come vi ho già detto in una trasmissione precedente, tutta la struttura evolutiva, cioè tutta l'evoluzione della nostra specie, non è mai avvenuta all'interno della ragione, all'interno del parlato, all'interno del descritto, all'interno della quantità, dei numeri, eccetera. Non è mai esistita sta roba. Cioè, soltanto negli ultimi migliaia di anni è successa questa cosa. Ma prima questa cosa non c'era. E tutte le cose che avvenivano prima dell'avvento della ragione non erano altro che un equilibrio di azione fra il mondo che agiva verso di noi e noi che rispondevamo al mondo. C'è un articolo di un psicoterapeuta che parla delle vacanze, naturalmente, e che dice che troppa quiete è un rischio, ma è un rischio certo la troppa quiete. È un rischio perché non ci arrivano dei fenomeni, non ci arrivano input, non ci arrivano sollecitazioni per le quali rispondere nei confronti del mondo. Infatti lui dice, la campagna, quando non è una scelta, quando è subita, quindi è vissuta passivamente, soprattutto quando diventa un rifugio. La vacanza non deve essere un rifugio mai, in nessun caso. Noi dobbiamo imparare a star bene con noi stessi ovunque, anche nei ritmi concitati della città. Spesso chi va in campagna è come se volesse inconsciamente evitare le passioni, i desideri, le emozioni forti. Ecco, sono persone che non vogliono essere sorprese. Sorprese da cosa? Dal mondo esterno, dagli altri, e allora subentra il narcisismo della propria presenza. Abbandonarsi ai ritmi lenti della grande madre terra può comportare un eccesso di quiete, e allora l'energia rischia di diventare statica e di generare passività e distacco. Cioè, è reale, è vero questo, ma al di là del discorso della campagna, di come lo mette lo psicoterapeuta, esiste nelle persone la tendenza a fuggire davanti alle contraddizioni dell'esistenza. E questo fuggire in realtà non mette in moto le proprie energie. Vorremmo addormentarci, essere quieti. Come affrontiamo il mondo? Dormendo, sognando o pugnando contro un mare di guai, diceva più o meno Amleto. Bene, questo pugnando contro un mare di guai è in realtà ciò che ravviva noi stessi, perché l'azione è l'unica cosa che dal mondo della volontà entra nel mondo della ragione. Ed è la rappresentazione nel mondo della ragione della volontà che ci circonda. Qualche volta, sì, è vero, abbiamo bisogno di riposo, ma spesso non è il riposo che noi abbiamo bisogno, è che non siamo attrezzati adeguatamente per affrontare adeguatamente le azioni che dal mondo ci arrivano. Andiamo avanti. Per far questo è importante diventare artefici delle proprie strategie di vita. Nel quotidiano, vivere per sfida. Nel sognare, vivere per sfida. Come possiamo riconoscere il mondo di volontà? Emerge un po' alla volta, facendo una serie di mediazioni con la ragione all'interno delle sfide della nostra vita. Nel mondo come azione o della volontà operano gli stregoni. Nel mondo come azione o della volontà operano gli dèi. Nel mondo come azione e come volontà operano anche le persone impeccabili. Persone impeccabili in questo caso sono quelle persone uguali a se stesse, cioè quelle persone che hanno dei principi e che sono disposte a difendere quei principi o manifestare quei principi anche da sole contro tutti. Infatti, gli dèi possono aiutare gli individui solo se gli individui agiscono. Gli dèi vengono evocati o chiamati attraverso l'intento che manifesta quel particolare dio o dei nell'individuo e possono alimentare o togliere energia alle azioni. Ogni volta che un individuo fa delle azioni, mette in essere delle strategie, manifesta gli intenti, si organizza per agire e cerca di analizzare il sistema in cui vive, in realtà non fa altro che evocare dentro di sé delle tensioni. Queste tensioni sono degli dèi veri e propri. In realtà queste tensioni ci legano ad ogni altra tensione della nostra esistenza. Cioè, praticamente noi, agendo nel mondo, non facciamo altro che mettere in moto gli dèi dentro di noi. Ma gli dèi dentro di noi, quando si mettono in moto, chiamano il Dio, la rappresentazione di se stessi nell'oggettività, affinché li soccorra. Se noi affrontiamo le contraddizioni della nostra esistenza e ci organizziamo per affrontare le contraddizioni della nostra esistenza, non facciamo altro che evocare il Marte Ares che abbiamo dentro di noi. Ma quando io manifesto il mio Ares dentro di me, l'Ares dentro di me chiama l'Ares universale, chiama l'Ares di tutti gli Ares, chiama la volontà di Ares affinché lo sorregga nelle mie strategie. Non sempre mi va bene, sono io che qualifico la manifestazione dell'Ares nella vita, per cui sono io che decido se vincere o se perdere, ma l'Ares che io manifesto chiama l'Ares universale a sorreggermi. L'Atena che io manifesto chiama l'Atena universale a sorreggermi. Zeus che io manifesto chiama Zeus a sorreggere le mie azioni. Giunone che io manifesto chiama Giunone a sorreggere le mie azioni. Pertanto, quando io metto in essere delle azioni, in realtà manifesto il mio essere divino. E gli dèi delle azioni che io manifesto chiamano gli dèi della vita a sorreggerle. Chiaramente questi dèi hanno una mediazione, cioè si esprimono attraverso me, ed è la mia capacità di manifestarli che mi permette, mi consente di costruire il Dio che io sono. Questi dèi lo possono fare perché un'azione fatta nel mondo quotidiano da un individuo si manifesta in ogni mondo con la forma e la rappresentazione propria del mondo e viene percepita da ogni soggetto coinvolto in relazione ai sensi con i quali egli percepisce quella realtà. Cioè, ogni azione che viene fatta ha ripercussioni su tutti i mondi. Noi abbiamo un solo mondo esistente, ed è quello in cui noi viviamo. Solo che il mondo in cui noi viviamo viene rappresentato attraverso i sensi di qualsiasi soggetto che lo percepisce. Per cui il mondo non è ciò che io percepisco, il mondo è. Io lo percepisco in questo modo perché io ho una fisicità, ho degli occhi, una struttura educazionale, ho tutto quello che ho. Per cui io lo percepisco in quel modo. Però un essere di energia percepisce comunque il mondo che è, ma lo percepisce col suo essere, un essere di energia. Pertanto, come io vedo il mondo, sono fatti miei. Come lo vede un essere di energia, sono fatti suoi. Cos'è che interagisce fra io, che vedo il mondo come forma, e l'essere di energia che vede invece il mondo, diciamo, come energia, tanto per dire una cazzata qualunque? Sono le azioni, cioè ogni azione che io metto in atto nel mondo della forma, nel mondo della materia, viene a interferire anche nella forma energetica del mondo, per cui un essere di energia percepisce la mia azione in forma diversa, in variabili diverse, però la percepisce. Cioè l'azione è l'unica cosa che viene percepita in tutti i mondi psichici, in tutti i modi psichici con cui noi possiamo percepire il mondo. L'azione è l'unico oggetto reale che supera la forma. Pertanto, il Dio, gli dèi che non hanno la forma umana, che non hanno i sensi umani, percepiscono comunque le mie azioni e alle mie azioni sono in grado di rispondere. Questa è la differenza. Pertanto, ogni soggetto che subisce un fenomeno può riconoscere se quel fenomeno gli è utile o gli è dannoso, al di là delle rappresentazioni che di quel fenomeno, che quel fenomeno ha in mondi diversi da quanto egli percepisce. Se gli individui non mettono in atto azioni, strategie, seguono le loro tensioni, manifestano il loro intento, saranno sempre separati dagli dèi, in quanto gli dèi di loro percepiscono solo il loro agire, la direzione del loro agire, la qualità del loro agire, la forza del loro agire, ma solo quanto è espresso nell'agire. E così noi possiamo affermare che gli dèi sono azione, non sono descrizione o rappresentazione. Poi gli esseri umani mediano fra azione e il simbolismo della forma che quell'azione rappresenta nella cultura che in quel momento stanno vivendo. Come faccio io a rappresentare un Zeus se non dando gli attributi che io come essere umano penso, di saggezza, di antichità, di vecchiaia, di potere, di possenza, di altezza? I cristiani ci hanno fregato la raffigurazione, ma i cristiani dovranno rendere il mal tolto. Le relazioni con gli dèi si costruiscono soltanto attraverso l'azione, che corrispondendo a necessità, quali manifestazioni delle tensioni dei bisogni, blocca la descrizione della ragione e mette in essere delle strategie per sciogliere e raggiungere l'obiettivo a cui tensioni e bisogni aspirano. Il mondo della volontà si intuisce, ma non si descrive. Si vive, ma non ha forma. Come appaiono ai veggenti legati alla ragione i mondi di volontà? Sono mondi indistinti, privi di forma. I veggenti si muovono nell'acqua senza sopra né sotto, oppure in una fitta nebbia, oppure avvolti dal buio. Sono rappresentazioni psichiche dell'indistinto che la ragione del soggetto rappresenta a se stessa. Non c'è un luogo dove andare o dal quale si è venuti. Si esprime solo la tensione soggettiva come volontà di penetrare quell'acqua, quella nebbia e quel buio. Ed è questa tensione soggettiva che dice alla nostra ragione che stiamo agendo. La ragione non sa né per cosa agiamo, né per raggiungere cosa e né in cosa consiste la nostra azione. In quel buio, in quell'acqua, in quella nebbia possono prendere forma le paure, le nostre illusioni, le nostre angosce, sotto forma di mille inganni, e anche i nostri progetti. E se qualcuno vuole anche le nostre maledizioni, visto che le azioni hanno sempre dei risvolti positivi e negativi per qualcuno. In quel buio, in quella nebbia e in quell'acqua le possiamo sfidare a singolare tensione, sia nei mondi del sognare sia in percezione alterata. Sono le uniche forme che possiamo incontrare entrando in quei mondi. Le possiamo incontrare perché non appartengono a quei mondi, ma appartengono alla nostra ragione che dà forma ai suoi guardiani, fobie, complessi, eccetera, per impedire all'individuo di trovarsi bene in quel buio, in quella nebbia o in quell'acqua. Cosa significa trovarsi bene in quei mondi di buio, di nebbia e di acqua? Significa che si sta agendo al loro interno. Agire al loro interno significa modificare la propria struttura emotiva rendendola più agile. Se le cose non sono andate proprio bene, ci si sveglia con una forma d'angoscia che sparisce una volta svegli per i sognatori, o una volta cessato lo stato di percezione alterata. Se le cose vanno bene, cioè se noi siamo stati in grado di muoverci senza problemi in quei mondi, allora c'è continuità fra continuità emozionale fra la sensazione all'interno del buio, della nebbia e dell'acqua e quelle del quotidiano della ragione. Le cose si possono vedere anche dal lato opposto. Se all'interno del mondo della ragione insorgono problemi, gli stati emotivi alterati da questi problemi spariscono quando si entra nel buio, per ripresentarsi al riemergere nel quotidiano della ragione senza l'impellenza emotiva che gli attribuivamo. è come se il problema, pur sussistendo, venga affrontato da una predisposizione emozionale diversa. Tuffarsi nei mondi della volontà permette di vivere i mondi della ragione senza le ossessioni. E comunque, quando ci si tuffa nei mondi della volontà, gli stregoni preparano le azioni nei mondi della ragione. L'unico problema è che pochissimi stregoni conoscono come le azioni fatte nel mondo della volontà si trasferiscono nel mondo della ragione. Questo secondo, credo, sulla punta delle dita di una mano, forse neanche. Le azioni, l'agire, che appaiono come oggetti descritti in sé, o l'azione che sostanza la realtà dell'oggetto, ne parleremo a proposito dell'intento. Il mondo della vita quotidiana è un frammento soggettivo del mondo della volontà. Agendo sul mondo della volontà si producono effetti nel mondo della ragione, senza che la ragione comprenda l'origine di quei fenomeni. Esattamente come agendo nel mondo della ragione si producono i fenomeni anche nel mondo di volontà. Infatti, certe persone non sanno, anche trovo anche sul posto di lavoro dove lavoro io, quanto dolore o quanta angoscia provoca alcune azioni che per loro sono assolutamente insignificanti. Solo che il mondo di volontà percepisce il fenomeno come oggetto, al di là di come il soggetto lo produca o lo percepisce, al di là della descrizione della motivazione descritta per cui quel soggetto è stato manifestato. Mentre i fenomeni che giungono dal mondo di volontà alla ragione vengono piegati dal descritto della ragione, oppure ignorati o cancellati dalla memoria. Giungono al soggetto non per quello che sono, ma per quello che la ragione vuole che siano in base alla propria struttura. Questo origina la superstizione. Piegati al punto tale che spesso la ragione proietta su quel fenomeno le proprie illusioni e la propria superstizione. L'agire per sfida nel mondo della ragione ci permette di intuire il mondo come volontà, azione e trasformazione. Nel sognare si allargano i confini della ragione e ci si separa e ci si prepara ad agire in mondi senza descrizione. E io col dibattito di volontà mi fermo qua. Fa anche rima. E prendo un attimino, prenderò le telefonate che adesso arrivano, vedo che Stefano intanto è già arrivato, e prenderò le telefonate che arrivano e intanto andrò avanti con un altro discorso che avevo, già mi ero preparato per fare all'inizio, che poi non ho più fatto, e che è il discorso, diciamo così, sul sogno, sulla rigenerazione del sogno. Una cosa che volevo fare, perché c'era un articolo oltretutto sull'Espresso del 10 febbraio. Allora, il numero di telefono è 049-700-700 e 049-700-838. Pronto?
Oh, Claudio.
Ciao Ivano.
Mi ha superato Gianpaolo. Meglio così, perché voglio ricordare anche a me Giordano Bruno. E niente, così. Attento, stasera ho capito benissimo.
E oggi l'hai capito poco? Oggi hai capito poco?
No, anche oggi.
No, perché
l'atto di volontà, no? La volontà, perché praticamente ho capito che c'è, che il lavoro ripetitivo è ripetitivo e deprimente, anche perché l'azione praticamente è non diversivo, è qualcosa di fisico, no?
Certo.
Come te l'hai spiegati, e la ragione praticamente non è non avviene percepita da idee, no?
Infatti.
E viene percepito solo l'atto, e viene percepito fisicamente.
E la tensione che c'è dietro l'atto.
Esatto. Cioè, cosa segui a beta, anche altre volte, però, diciamo che...
No, avevo io il problema per oggi pomeriggio, sai, in certi passaggi non, secondo me ho mancato parecchio, vabbè, comunque, quello che si fa, c'è l'amico che è venuto a trovarmi, mi ha detto: io ormai ti seguo da 9 anni, ha detto, mi capisco tutto, però secondo me in alcuni passaggi non sono stato abbastanza chiaro, insomma, comunque, vabbè, succede.
Lucidamente devo seguire, dire la verità, cioè, che l'atto, diciamo, è l'atto indispensabile, anzi è indispensabile, insomma, ecco,
fondamentale,
come, e viene percepito più l'atto, diciamo, certo, come oggetto dall'idea, che è come un rimbalzo, vedo, capito? cioè mi fa suonare sia un lato e rimbalzo, viene percepito certo. Solo quello.
Esatto, solo la sua sostanza.
Esatto. Sento, niente, il libro Il Paganesimo ho preso.
Bravo.
E dopo di Carol Kereny con I Figli del Sole.
Kereny, Figli del Sole, hai trovato?
Figli del Sole.
Figli del Sole, hai trovato.
È no, trattato non la storia delle religioni di Mircea Eliade.
Di Mircea Eliade, beh, quello ce l'ho. Quello che mi manca è sta roba qua, Figlia del Sole.
No,
devo ancora comprarmi il sesto volume Storia Criminale del Cristianesimo, ho cammino i miei tempi, Cioè, fa conto che solo per fare la rassegna stampa io ho perso 25 ore sta settimana. Se ci metti 40 ore di lavoro più altre 20 ore per scrivere, praticamente in questa settimana qua ho fatto un triplo lavoro, insomma.
L'azione è da parte di due, è percepita.
Sì, in effetti.
Al contrario di me, dovrei ammormi più, che sono inattivo, vedo capito, naturalmente non percepito niente.
Non è mica detto, sai. A volte le azioni, a certe cose noi non consideriamo che siano delle azioni, mentre lo sono, capito?
Esatto, bravo,
cioè, non siamo, non facciamo delle verità, ecco, capito?
Dei dogmi, insomma,
esatto.
Distinzioni manichee,
esatto.
Uno che non fa niente, magari mi leso, sì, mi piace lesere, anzi, però, anche qui è un'azione. Però adesso c'è un periodo che sono dentro, non mi muovo, poco, però dovrei... Vabbè, ma...
Sarà così, dai, non ti preoccupare, direi.
Niente.
Va bene. Ok. Ciao, ragazzi. Ciao.
Pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Sì, ciao.
Ciao, dimmi.
Niente, non mi con qualche dubbio. Niente, no. Ma sto politeismo... Non è quasi di dare una rappresentazione alle proprie emozioni, ai propri desideri. È come dare una forma ai propri interessi, praticamente. Cioè, è una semplificazione, cioè essere in trio da 2500 anni. Non voglio essere offensivo, assolutamente.
No, ma...
Non essere solo critico.
Ma se tu lo vedi in questo modo, è solo questo che tu vedi e questo sia per te. Cioè, noi non abbiamo una verità da calare sulle persone. Se tu cogli soltanto questo di quello che noi abbiamo detto, questo sia, cioè non c'è altro. È chiaro che se tu vedi le cose come una proiezione dei tuoi desideri, delle tue tensioni, quello è la tua vita, non c'è problema.
No, calma. No, che do un nome, no? Che do un nome di un Dio ad ogni propensione. Cioè te parlare di Atena, te parlare di varia mitologia, no?
Sì.
Cioè, ma dare un nome praticamente a una propensione, cioè a una forma di desiderio, oppure di qualsiasi desiderio di qualsiasi altra cosa. Cioè non sei altro che dare una forma, cioè. Se dà una forma ai propri interessi, secondo me.
Se tu lo metti in termini di interesse e non interesse, no, è una tua moda.
Cioè, interesse nel senso, se logico, cioè, deve essere che una forma
se
di interesse.
Tu, sta dentro, se tu vivi, hai delle passioni.
Sì.
Ecco, non è che vivi fuori dalle tue passioni.
No.
Le tue passioni vengono rappresentate nella vita, nella tua quotidianità. Ecco, questa relazione... Per te è una questione di interesse o non è una questione di interesse? Cioè, il problema che devi risolvere è soltanto questo, cioè vivere è interesse o non è interesse? La vita è, cioè tu sei germinato da una serie di azioni concatenate, allora queste azioni concatenate a te non hanno chiesto niente o non dovrebbero chiedere niente, però l'unica cosa che tu puoi fare per onorarle è quello di vivere il meglio. Quelle condizioni infinite che ti hanno plasmato, cioè che ti hanno permesso di venire in essere, sono tutte dentro di te. Cioè, dentro di te ci sono tutti i tuoi antenati fino a quando sono usciti dal bordo primordiale, ma ci sono anche frammenti di sole, ci sono frammenti di terra, ci sono frammenti di luna, cioè dentro di te c'è tutto e tutte le tue tensioni sono tutte...
Era troppo complicato 3000 anni fa queste cose.
No, queste erano. Cioè, queste erano. Ma lo sono ancora, Dopo, se tu vuoi cambiare i nomi, nessuno gliene frega niente.
No, ma non ti vuoi cambiare i nomi, cioè, ascolta una cosa. Cioè, se è soltanto sta fatta una semplificazione, non è essere monoteisti.
No, al contrario, è stato fatto semplicemente un atto di sottomissione, cioè il monoteismo ha detto: io sono il Dio padrone, io ti do la verità, tu mettiti in ginocchio che tu come persona non esisti se non in base mia. Questo non esisteva anticamente.
No, questo cosa sta una forma umana.
No, questo è il monoteismo, questa è la religione monoteista. La religione monoteista dice: questa è la verità, tu ti metti in ginocchio davanti alla verità. Il politeismo dice: tu sei un soggetto che vive nella vita e che manifesta le proprie tensioni.
Ma se è solo una forma anche al politeismo.
Vabbè, ma se tu la vedi così non ci posso fare niente.
Ma voglio dire che già, io voglio soltanto discutere del dire
sì,
che è una forma.
Però se tu dici, se tu sostieni una posizione, capito?
Non una posizione. Sì. Allora, questo è il beo, cioè allora, sono libero.
Sì, vabbè, ma tutti siamo liberi, anche il cristiano che si mette in ginocchio davanti alla verità del Dio padrone, lui si ritiene libero.
Ah, no, credo che sia.
Sì, ma questo lo vediamo dal di fuori, ma lui si ritiene libero di mettersi in ginocchio davanti al suo Dio padrone. No, per cui se io parlo di me stesso, è chiaro che io ritengo di avere un certo fattore di libertà. Se tu parli di te stesso, anche tu parli di avere un certo fattore di libertà. Se no cosa facciamo? Diciamo che siamo degli idioti.
Io proprio su una forma di questo genere, la vedevo molto più semplice, la situazione, nel senso che se è soltanto una forma, quella da essere o monoteista o politeista.
Per te è una forma, per noi è una sostanza, cioè si tratta semplicemente di distruggere la propria esistenza o di glorificarla, cioè di riuscire a vivere, si tratta semplicemente di mettersi in ginocchio come bestiame entrando in un campo di sterminio mentre ti accendono la camera a gas, oppure di tagliare il filo spinato e di scappare via.
Non ti dà bisogno di un totem.
Ma non è questione del bisogno del totem, non c'è nessun totem, c'è semplicemente il riconoscimento delle qualità della vita, non c'è un totem. Le qualità della vita poi vengono comunicate, vengono rappresentate come mito o vengono rappresentate come elementi su cui costruiamo il domani. Non è un totem.
Crea tanta confusione questa cosa. Capì tante belle robe, però credo che crea tanta confusione.
Io non posso entrare nella testa delle persone, devo arrendermi davanti. Se tu mi dici così.
È logico che ogni persona vada ad avere il suo credo e le sue cose, per carità.
So.
E non deve cascare, però mi credo che sia tanto, cioè, già è complicato.
Va bene, dai, ok.
Avete tante cose buone.
Va bene, intanto grazie per le cose buone, intanto.
Ecco.
E dopo vedremo il resto, dai. Devo metterti giù perché qua Stefano adesso, devo chiudere.
Grazie
a te, ciao.
Allora, intanto ringrazio le persone che hanno telefonato, vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, qui ho Stefano, chiaramente devo chiudere, grazie per l'ascolto e ci risentiamo. E niente, per il sogno farò la prossima volta, ho miliardi di cose da fare, a volte le faccio bene, a volte meno bene, portate pazienza, faccio quello che posso. Ciao a tutti quanti, a risentirci con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, vi lascio dopo con Stefano, ciao.